Dal libro del Coele. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va della dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora sulla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coele, tutto è vanità. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rendi salda. Salvatore nostro Gesù Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo l'insegnamento di ieri, nel quale Gesù richiama i suoi discepoli a diventare piccoli per poter entrare nel regno, continua Gesù e dice: Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. La finale di ieri ci diceva che guardatevi dal disprezzare anche uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli in cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E abbiamo detto, no? Che il piccolo, ovvio, che deve lottare contro quello che invece diventa il disprezzo dei piccoli. E infatti la piccolezza ieri l'abbiamo vista così. La piccolezza è l'uomo che vuole vivere solo in obbedienza al Vangelo di Gesù, a fronte invece di un mondo che vive solo nella logica degli uomini. E allora il piccolo è l'uomo fedele, è l'uomo che vive solo appunto in conformità al Vangelo di Gesù. Però appunto il piccolo deve vivere in mezzo agli altri, perché Gesù dice: Padre, non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che siano nel mondo, ma non siano del mondo. Quindi è una battaglia. Però ieri diceva Gesù: questa battaglia è condotta dai miei piccoli, che sono sostenuti, e qui dice, dagli angeli che sono nel cielo e vedono il volto del Padre. È ovvio che angeli significa questa presenza di Dio, questo spirito di Dio che sostiene coloro che vivono secondo il Vangelo di Gesù. E sulla base di questo Matteo ci riporta anche la parabola che abbiamo ascoltato ora, la pecora cosiddetta, la pecora smarrita. Andiamo a capire bene che cosa vuol dire questo smarrimento della pecora. Se è uno smarrimento, già ci viene detto che non è una decisione della pecora, ha smarrito la strada. E questo smarrimento però ha portato la pecora ad essere lontano dal pastore, quindi dal gregge e quindi dall'ovile. E poi la seconda parte, invece, la premura del pastore ad andare a cercare proprio questa pecora appunto smarrita. E poi la festa quando la ritrova. Cosa voleva dire Gesù con questa parabola? Allora, è chiaro che la pecora smarrita è l'immagine, il simbolo della fatica a vivere proprio in mezzo al mondo e vivere però nell'obbedienza al Vangelo di Gesù. E lo smarrimento che cos'è? E lo smarrimento è il momento in cui il vissuto secondo il Vangelo di Gesù si trova a dover essere quasi motivo di dubbio, perché aderire al Vangelo di Gesù è ovvio che non corrisponde alla mentalità comune degli uomini, e quindi è proprio essere in uno stato quasi di incertezza, di minoranza. Ma l'incertezza da cosa nasce? Nasce dal fatto che non appartieni più alla maggioranza, non appartieni più a quella forza moralistica dell'uomo che ti dice: cos'è che è giusto? Cos'è che è vero? E cosa risponde l'uomo? È giusto e è vero quello che fa la maggioranza. Infatti la crisi più forte per una persona oggi qual è? È il non sentirsi accolto nel cosiddetto gruppo, nel cosiddetto contesto, nella cosiddetta maggioranza. Oggi si ha paura a essere diversi. E questo, grazie anche a una certa formazione cosiddetta pastorale della Chiesa, no? Che ti porta sempre a pensare che tu devi essere inserito sempre in qualcosa come di un gruppo, no? Perché devi adeguarti al gruppo, altrimenti cosa sei? E allora tutta l'attività pastorale, che cos'è? È orientata a formare i gruppi. Quasi a dire, perché formando il gruppo ci si forma la capacità di stare con gli altri, ma è pericoloso tutto questo, perché ti formi alla mentalità della maggioranza. Se non sei inserito in un gruppo non sei nessuno, se non sei inserito in un gruppo non appartieni a niente. Il gruppo, la maggioranza. Ora, questo passaggio, no? E chi veramente vuole vivere il Vangelo di Gesù non può entrare in questa logica di maggioranza. Vi ricordate la parabola dei talenti? Noi ci chiediamo, perché Gesù sottolinea nella parabola dei talenti 5, 2, 1? Non poteva essere più giusto e dire, vabbè dai, ne ho 50, dividiamole per tre, ognuno però uguali, tutti uguali. No, 5, 2, 1. Per dire, allora, la maggioranza non è quella che dà ragione, la maggioranza non è quella che dà verità. Dio ha bisogno di te, indipendentemente dalla maggioranza. Perciò, non è nella maggioranza che tu sei davvero nella verità. La verità è un'altra cosa. La verità è proprio questa risposta personale a quel Gesù che ti chiama. A uno ne diede 5, a uno 2, a uno 1. Però a ciascuno il suo, perché Dio ti tratta così, ti tratta personalmente. Quindi la verità è quella che il Signore dà al tuo cuore. Ecco allora, però ovviamente per arrivare lì devi fare un cammino, no? Perché non è facile. E nel senso che tu sei inserito invece in un contesto in cui ti si richiede di appartenere alla maggioranza. E appartenere alla maggioranza però, attenzione, anche da un punto di vista, diciamo così, religioso, no? Cioè, appartenere alla maggioranza vuol dire appartenere adesso a quella quantità di persone che si comporta, tra virgolette, religiosamente in un certo modo. Perciò il gruppo è quello che serve a unificare anche il tuo modo di vivere religiosamente. E questo è un altro errore. Perché? Perché di nuovo, neanche nei confronti del Signore il gruppo deve essere la tua ragione. Non è la maggioranza. Fa niente se gli altri si comportano come si comportano. Tu devi rispondere al tuo modo di comportarti, ma non nei confronti del gruppo, nei confronti del Signore che ti chiama. I talenti sono stati dati personalmente, a ciascuno il suo. Ovvio che per arrivare lì, dicevo, bisogna fare un cammino, perché è certo, perché è forte invece la grande tentazione, quella di dire, ma se io non sono nella maggioranza, come faccio a essere sicuro di essere giusto? Se io non condivido il comune pensare, come faccio io ad essere sicuro di essere davvero nella verità? E questo è il dubbio, e questa è la perplessità, questo è lo smarrimento, è la pecora smarrita. Allora, in questo smarrimento che cosa succede? In questo smarrimento, che è fatto non per volontà, cioè non è che tu hai la decisione di dire ma sì dai ho capito, la verità sta nella maggioranza, perciò sono io che sbaglio e quindi mi butto anch'io nella maggioranza. No, lo smarrimento è uno stato proprio di smarrimento, cioè di perplessità, di incertezza, di insicurezza, però non è la volontà di staccarti da quella che è invece la tua verità. È solo sofferta questa cosa e non è chiara e hai bisogno ancora di rassicurarti. E allora ecco il pastore che ti viene a cercare perché sa che tu sei smarrito. Ma che cos'è questo pastore che viene a cercarti? E il pastore è sicuramente la presenza di Gesù, è Gesù, il quale si pone davanti a te come colui che invece conferma quella verità. Tu devi obbedire solamente a Lui. E l'obbedienza a Lui non avviene nel gruppo, l'obbedienza a Lui avviene solo dentro di te. Perché lascia le 99 al sicuro e va a cercare la pecora smarrita. Il Signore ha bisogno di te e basta. Ha bisogno di parlare a te. Non ha bisogno di testimoni perché sentano quello che Lui ti dice. A 1:5, a 1:2, a 1:1, a ciascuno il suo. Allora, lo smarrimento è questo, no? È davvero questa situazione che ti pone nell'incertezza, ma proprio perché dentro di te non c'è la volontà di comunque aderire a questa mentalità degli uomini, allora Gesù ti chiama. Gesù ti dice: ma io sono qui proprio per rafforzarti, rafforza in te questa volontà di ascoltare solo la mia voce. E infatti la finale che cos'è? Che prende quella pecora, se la mette in spalla e se la porta ancora a casa facendo festa. Allora, quella pecora che è messa sulle spalle, che cos'è? È la pecora che finalmente ha capito che in Gesù può attingere la forza proprio per capire che non è la maggioranza che dice la verità, ma è proprio solo Gesù. È l'aderire al suo Vangelo, allora, la forza che deve garantire in te lo stato di verità. Solo se il tuo cuore, la tua coscienza, quindi la tua intelligenza, è sicura di voler aderire al Vangelo di Gesù, allora tu devi essere nella festa. Perché? Perché senti che quel Gesù ti ha messo sulle spalle, cioè quel Gesù è proprio con te. Perché? Certo, perché tu hai deciso di essere fedele solamente al suo Vangelo, nonostante che attorno a te ci sia un'altra mentalità che vuole convincerti a non essere così sicuro del Vangelo di Gesù. Ecco lo smarrimento. Allora, vedete che la parabola ha un effetto molto concreto, no? Proprio perché anche nei confronti del vivere secondo Dio c'è questo pericolo, il pericolo di non capire quanto sia pericolosa la mentalità della maggioranza. Se tu vuoi conoscere Dio, non è la maggioranza che te lo insegna, ma è la profondità del tuo cuore che fa emergere da te la conoscenza di Dio. Infatti, chi è che vedrà Dio? È solamente i puri di cuore. Quelli che dunque hanno dentro questa disponibilità a cercare sinceramente Dio potranno riconoscere Dio e potranno evitare lo smarrimento. Perché? Perché la conoscenza di Dio ti sarà data e ti sarà data proprio in Gesù. Nel momento in cui tu capisci, comprendi il Vangelo di Gesù, quindi la presenza di Gesù, in quel momento stesso ti è data quella sicurezza di appartenere a Dio, anche se purtroppo non appartieni alla maggioranza. Ecco, allora l'invito diventa anche per noi. Non dobbiamo temere la nostra non appartenenza alla maggioranza, ma non dobbiamo neanche temere la nostra non appartenenza ai cosiddetti gruppi, no, inventati dalla pastorale della Chiesa. Perché non è il gruppo che ci garantisce lo stare vicino a Dio, ma è l'onestà della tua intelligenza, della tua coscienza. Quell'onestà che Gesù definisce così: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Allora ecco, noi dobbiamo essere capaci di questo, perché appunto Gesù ci vuole incontrare lì, ci vuole incontrare dove non c'è la maggioranza. Infatti la scena bellissima che la mette sulle spalle, la porta a casa e fa festa, è una scena che avviene lontano dalla maggioranza, sì. E beh, la festa è per tutti, ma il ritrovamento, il dialogo, avendola presa e messa sulle spalle, avviene tutta lontano dalla maggioranza. Perché dice molto questa immagine, eh? Dice quanto Gesù vuole avere con noi questo rapporto personale, profondo. E un rapporto che non deve essere svenduto, un rapporto che non deve essere messo alla pari della maggioranza. È un rapporto che lui ha con te. E il rapporto che ha con te non l'ha con un altro, ce l'ha con te. A 1,5, a 1,2, a 1,1. Perché? Perché il Signore vuole così, vuole che tu stabilisca con Lui questo rapporto profondo, personale, però è un rapporto che ti garantisce la sua presenza, quindi ti garantisce la forza per poter essere nel mondo, ma non essere del mondo, per poter essere nel mondo, ma non appartenere al mondo, per poter vivere in mezzo agli uomini, ma non vivere secondo il pensiero degli uomini. Per fare questo è necessaria la forza, e quella forza ti è data solo in questo modo, se stabilisci con Gesù questo rapporto profondamente personale, tu e Lui. Bella, la pecora è smarrita, e questo ci dispiace, perché la scena è di spiacimento, è smarrita la pecora, no? Preoccupazione per il pastore, ma è bella un'altra cosa, che però il fatto che la pecora sia smarrita si è posta in una condizione, in una situazione di sentire fortemente il rapporto personale con il pastore. Bellissimo. E infatti Gesù la prende, non la sgrida, ma la mette addirittura in spalla. È il rapporto personale. Quella pecora è contentissima perché? Perché ha potuto stabilire questo rapporto con il pastore. Ecco allora cosa vuole da noi il Signore. Vuole che noi stabiliamo con Lui questo rapporto, perché è in questo rapporto con Gesù che noi abbiamo la certezza di muoverci sicuramente secondo la volontà di Dio. Perciò non è la maggioranza che mi dice che io sono alla volontà di Dio o no, ma è il mio rapporto con Gesù. Quanto veramente io mi lascio prendere e mettere sulle spalle da Gesù? Ecco, questa è la domanda. Quanto veramente, cioè, io mi metto in uno stato di totale fiducia e totale obbedienza a Gesù? A questa domanda noi dobbiamo rispondere per capire se veramente noi viviamo nella certezza di essere con Dio. Se è vero questo, siamo con Dio, cioè godiamo della presenza di Dio. Quindi siamo nella verità. A noi la maggioranza non interessa più. Ecco allora, anche stamattina chiediamo al Signore che davvero ci dia sempre questa luce, questa grazia, di poter capire l'importanza di stabilire con Lui questo rapporto personale dentro di noi. E la nostra intelligenza lo deve capire, la nostra volontà lo deve decidere. Voglio stare con te, voglio vivere secondo il tuo Vangelo. E nessuno mi sposta da qui, perché il vivere il Vangelo è l'unica garanzia che mi permette di dire: io sono perfettamente nella volontà di Dio. È vero, da quel momento lì divento il piccolo, ma quel piccolo è sostenuto dalla forza di Dio. E se è sostenuto dalla forza di Dio, quel piccolo ha vinto la sua battaglia contro la mentalità degli uomini, contro la maggioranza che vuole erigersi a criterio di verità. La nostra verità è dentro di noi, è la sicurezza di essere con Dio. Questa è la nostra verità. E allora anche stamattina chiediamo al Signore che rafforzi in noi tutto questo, e lo rafforzi proprio in che modo? Dandoci la capacità di guardare a Gesù e di riconoscerlo davvero come colui, come dice il testo di stamattina, come colui che è venuto a salvare chi era perduto, cioè è venuto a salvare chi era disorientato. Infatti ricordate quell'espressione molto bella di Gesù, no? Quando dice: ho compassione di questa gente perché sono come pecore senza pastore, sono smarrite, però io sono venuto per loro, sono venuto a salvare ciò che era perduto, ciò che era smarrito. E allora anche noi stamattina eleviamo al Signore proprio questa preghiera, dicendo: Signore, noi ti riconosciamo davvero come colui che è venuto a darci la possibilità di salvarci dallo smarrimento, dall'essere perduti. E allora lo dichiariamo proprio così: tu Gesù sei veramente il nostro Messia, e glielo diciamo appunto con la preghiera numero 1.